Radio Godò.
Ciao, sono Paola Aspri. Ragazzi, ragazze, sta per iniziare Spettacolando.
Essere o non essere.
Mimmo!
Ma che stai a fare?
Gli sto a far vedere chi so, anzi chi siamo.
E in che modo?
Che ne dici con l'amore?
Come con l'amore?
Che cos'è l'amore?
Che cos'è l'amore?
Che cos'è l'amore?
Che cos'è l'amore?
L'amore è un treno che fila sereno
per monti e vallate, per mare non ha.
Con me io voglio un incontro felice.
E siamo di nuovo qui come ogni mercoledì dalle 17 alle 18 su Radio Godò. Saluto Andrea Aldrago, la regia, e Daniele Magozzi e social. Mi raccomando, siate presenti perché parleremo del Grande Fratello VIP, ma prima di dare l'avvio alla sigla diciamo che dovete seguirci scaricando l'app di Radio Godò per Android e iPhone. È una app gratuita, ovviamente, quindi non costa niente, io lo ripeto ogni volta in puntata, e poi in diretta Facebook sul profilo di Paola Aspe, spettacolando in radio, Radio Godò. Detto questo, ovviamente diamo spazio alla sigla del GF VIP 4. Allora, parliamo subito del GF VIP 4. Siamo arrivati alla 12ª puntata, è andata in onda lunedì scorso, adesso venerdì, doppio appuntamento come sempre lunedì e il venerdì, grazie ad un Alfonso Signorini che praticamente ha aggiustato il tiro di questa trasmissione, e sembra che vada abbastanza bene perché i reality, adesso che va in onda, è stato prolungato, sembrerebbe fino ad aprile, ha il 18% di share, che non è un'enormità, però insomma va abbastanza bene per un reality di lunga durata, no? E diciamo che il Mediaset non vuole rischiare di provare una cosa nuova, per cui cerca di prolungare questo reality un po' all'infinito, diciamo la verità, perché con nuove entrate, come avete visto nella precedente puntata, per dare un po' più di verve a quelli della casa, a quegli abitanti della casa. Beh, diciamo che questa cosa poi ha creato anche un non mandare in onda l'Isola dei Famosi, no? Perché l'Isola dei Famosi sarà mandata in onda non si sa quando, perché se fino ad aprile il GF VIP va avanti non si sa. Comunque siamo qui per parlare del GF VIP 4 e non dell'Isola dei Famosi, e diciamo subito che lunedì scorso, per mia grande contentezza, Serena Enardo se n'è andata via, se n'è andata a casa. Fabio Testi, Fabione, è rimasto e l'ha avuta vinta su Serena Enardo. Beh, sono contenta per Fabio Testi, perché effettivamente il grande giovane della casa, sì, è vero che ha una certa età, però lui ci prova e riesce ad andare un po' d'accordo con tutti, no? È il filosofo, quello che magari dispensa anche pillole di saggezza nei momenti no a ciascuna delle donzelle un po' in crisi, anche perché a lui piace, no? Fare un po' il guru della situazione, diciamolo chiaramente, e con la scusa guarda un po' tutti, no? Cioè guarda un po' tutte, le guarda dal lato dietro, dal lato B, Tant'è, torniamo alla puntata dello scorso lunedì, che sono entrate nuove donzelle nella casa per cercare di dare un po' più di mordente ad Antonio Zeghilla, ma anche a Fabio Testi, no? Perché sono i due scapoloni, quelli che praticamente non vogliono deporre le armi come seduttori, no? Zeghilla è più giovane ovviamente, però insomma siamo là. E allora Rosaria, beh, devo dirla questa, Rosaria D'Angelo mi sta dicendo dai social, e ora pure pago fuori. E beh, effettivamente sì, perché? perché questo far entrare la storia di Serena e Pago all'interno della casa ha procurato non pochi fastidi allo stesso Pago. E infatti Serena se n'è andato e si è stato messo subito in eliminazione per la prossima puntata Pago insieme a Licia Nunez. Ovviamente, secondo il mio punto di vista, Pago andrà fuori dalla casa, perché è inevitabile, diciamolo chiaramente, anche perché Pago non serve più a niente ormai. Allora, sarebbe servito se non fosse entrata Serena, ma senza Serena non ha più motivo di esistere, perché abbiamo visto anche la poca personalità di Pago. Io ci sono rimasta molto male nel vedere un Pago così vabbè, stavo usando una parola che non era pure giusta. Diciamo, abbiamo visto un Pago non in forza, un Pago che non ci piaceva, e quindi di conseguenza vada fuori anche lui. È meglio Licia a sto punto, perché Licia è una tosta, no? Una che poi può dare anche del filo da torcere nella casa anche ad altre persone che sono entrate nuove, perché vediamo se si scontrerà con le nuove arrivate. Sì, perché sono arrivate, ripetiamo, queste tre ragazze, di cui io so la conoscenza, cioè conosco solo una, Teresanda, da Uomini e Donne, no? Perché è stata una ex fidanzata di Francesco Monte, sappiamo un po' di storie, no? Però per esempio Asia, chi la conosce? Asia è conosciuta per il lato B, è conosciuta soprattutto per la sua ambizione ad entrare nei reality e soprattutto nei programmi di punta. Infatti di poche ore fa la notizia che Barbara D'Urso l'ha smascherata. Beh, non so se vi ricordate, qualche tempo fa la bella Asia, la bella bionda, rispose ad un appello di un ragazzo che si era innamorato di lei su un autobus, e questa cosa ovviamente aveva un pochettino, no, creato del gossip, e questa qui si è presentata in trasmissione, ma Barbara D'Urso ha appurato che proprio in quella giornata in cui il ragazzo si era innamorato di lei, lei stava da tutt'altra parte. Quindi questo dà la visione del personaggio che è Asia, e oltretutto in questo momento ad interessarsi ad Asia, e anche lei è interessata a questa persona, è Fabio Testi. Perché Fabio Testi, sai, è un po', ripetiamo, il guru della situazione, un po' quello che ha fatto una carriera cinematografica importante, quindi lei pensa di avere di fronte un pigmalione, e ovviamente che cosa fa? Ci sono sguardi particolari tra di loro. Oggi se erano, per esempio, durante una diretta, si vedeva che lui gli dava dei bocconcini di pane, cioè delle cose un po' particolari, no? E oltretutto anche Antonio Zechila sta facendo questo con un'altra giovane ragazza di 20 anni, che anche lei è un'ambiziosa ed è bellissima, peraltro, che si chiama Sara, e anche lei è in cerca di notorietà. Ognuno ha il suo pigmaglione. Intanto però Clizia se lo sta vedendo con la sua gelosia nei confronti di Paolo. Voi direte perché? Beh, perché Clizia ovviamente è proprio innamorata di Paolo, come Paolo lo è di lei, insomma. Ed è successo che Antonio Zechila, vedendo questo innamoramento folle tra di loro, ci si diverte un pochino. Antonio è andato vicino a Paolo e gli ha detto: perché non vai a massaggiare Sara? E allora in quel momento passava Clizia, e Clizia gli ha detto: non ha bisogno di massaggiare nessuno, Paolo, perché Paolo è impegnato. Quindi questo già la dice lunga su quello che sta succedendo nella casa, su quello che potrebbe anche accadere. Chissà che nuove storie verranno fuori. Fatto sta che per la prossima puntata, quella di venerdì, sono in nomination, abbiamo detto, Licia Nunez e appunto Pago. Io ripeto, lo dico, poi ce lo diremo il prossimo mercoledì, secondo me andrà fuori Pago, quasi sicuramente andrà a raggiungere la sua bella Serena, bella si fa per dire, perché a me non piace per niente, ce ne sono di meglio là dentro, no? Diciamo. Parliamo di Antonella Elia, scusate, ma io a forza di parlare qui. Antonella Elia praticamente ha avuto un battibecco in puntata con Patrick, un battibecco di quelli molto forti, sembra che sia stata spintonata, invece non era vero, insomma ci sono stati delle cose molto accese tra di loro in diretta, e adesso, proprio di oggi, che si sono invece riappacificati. Hanno avuto un chiarimento. Io ero così, stavo facendo zapping e mi sono resa conto che ero capitata nel momento giusto, nella diretta di Mediaset, e ho beccato proprio il momento in cui i due si sono riappacificati e si sono ripresi alla grande, alla grandissima. Ciao Mara, Paola, ciao Mara, tutto bene? E sto parlando del Grande Fratello, tu forse non lo vedrai neanche, vabbè, ma sai, i reality sono un qualcosa che è populista, in questo momento siamo populisti, non come dice Coso, no grazie. Allora, torniamo diciamo al GF VIP, diciamo anche che appunto Asia Valente, così il nome di questa biondona effervescente, certo farà veramente creerà scompiglio all'interno della casa, ma al di là di questo ci saranno anche dei momenti hot, speriamo che ci siano anche dei momenti hot. Ovviamente non sappiamo ancora nella 13ª puntata di venerdì quello che accadrà. Noi speriamo qualcosa di hot, di qualcosa di veramente forte, soprattutto un bacio appassionato tra Antonio Zechila e Sara. Chissà se succederà questo. Ah, questo non lo sappiamo, insomma. Oppure un bacio fuori programma anche tra Asia Valente e il bel Fabione Testi, che a una certa età però di esperienza ne ha da vendere, insomma. Quindi potrebbe anche dare lezioni a tutti i ragazzi della casa, che li vedo un po' inesperti, diciamolo un po', anche pure Andrea Montovoli è un bello che non balla, diciamolo, e pure quell'altro, quel Denver, Andrea Denver, sì, boh, non so, è una cosa che, boh, non ho capito di che pesce è fatto, Denver, che cos'è, non si capisce. Comunque, fatto sta che ne avremo e ne vedremo delle belle. E adesso facciamo una piccola pausa in attesa di parlare con Stefano Ambrogi, che è in scena al Teatro Lo Spazio con Vida Tacani, con un brano di Shade, su giusto. Allora ciao. Shade, scusatemi il mio inglese maccheronico.
Resto in piedi e non guardo, fisso il vuoto e non parlo. Penso se era abitudine o se hai bisogno anche tu di me. Dirsi che va bene quando va tutto male. Se fosse uno sport sarei il campione mondiale. Un secondo riparto, sono un treno in ritardo. E so che non è facile cancellare un'immagine, come per quei ricordi che non vuoi ricordare. E noi non ci prendiamo ma ci prendiamo male. Una come te, come me, come se potessi veramente darti quello che vuoi. Ti scriverei ma poi so che alla fine ti annoi. E tu muori di noia, io muoio di noi, di noi. Stasera se ritorno da te, ti stringo e mi si stringe il cuore. Io che tenevo un posto per te, mi lasci e non mi lasci stare. Sai che non mi va di andare via e dirti ciao, allora ciao. Stasera se ritorno da te, ti stringo e mi si stringe il cuore. E giuro non ho pensato a quello che c'è stato. Pensavo al nostro futuro come se ne avessimo uno. In fondo al nostro per sempre è durato meno di niente. Magari a te va bene così. Una come te, come me, come se potessi almeno chiederti stasera che fai. Ma non ti scrivo tanto, già so che dormirai. Ritorna il karma ma tu non ritorni mai, mai. Stasera se ritorno da te, ti stringo e mi si stringe il cuore. Io che tenevo un posto per te, mi lasci e non mi lasci stare. Sai che non mi va di andare via e dirti ciao, allora ciao. Stasera se ritorno da te, stringo e mi si stringe il cuore. Fino a perdere senso, perdere tempo, perdere il senso del tempo. Ora che il vuoto che hai lasciato dentro è anche peggio di quello lasciato nel letto. Ma se mi chiami tu dammi un momento anche meno. Sai che arriverai in tempo zero. Se chiedi la luna la stacco dal cielo. Ma non c'è più tempo, zero. Stasera se ritorno da te, ti stringo e mi si stringe il cuore. Io che tenevo un posto per te, mi lasci e non mi lasci stare. Sai che non mi va di andare via e dirti ciao, allora ciao. Stasera se ritorno da te, ti stringo e mi si stringe il cuore.
Ed eccoci di nuovo in diretta, parliamo ovviamente di teatro, adesso abbiamo una pagina di teatro insieme ad un protagonista di questi giorni che è al Teatro allo Spazio di Roma con Vita da Cani, l'ultima scommessa. Abbiamo in collegamento Stefano Ambrogi, buon pomeriggio Stefano.
Ciao Paola, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
Allora, parliamo di Vita da Cani, l'ultima scommessa di Simone Pulcini e Italo Amerighi, da un'idea di Simone Pulcini, la regia di Ariele Vincenti. Tu sei in scena con Italo Amerighi, Patrizia Sciabatta, Daniele Locci, Matteo Milani, Luca Paniconi e Simone Pulcini. Ovviamente si parla di una storia che è sotto gli occhi di tutti, perché la ludopatia è una vera e propria malattia, un vizio, ma più che altro una malattia,
sì.
Ecco, da combattere.
Assolutamente sì, noi abbiamo deciso di non lanciare messaggi, non ce ne sì. sembrava il caso, ma abbiamo voluto fare una fotografia di un sottobosco, di uno spaccato sociale che esiste, che tante famiglie ne sono, diciamo così, intaccate, e ci siamo limitati a ricreare una situazione tipo dentro una sala scommesse con sei personaggi, ognuno con la propria storia, che poi sono storie di solitudine, storie di delusione, e che rifuggono dalla vita sociale e si rinchiudono dentro questa sala che sperano sia il loro paradiso. Purtroppo così non è. Però, nonostante la delicatezza del tema e del problema, si ride molto, perché gli autori insieme con il regista siamo riusciti a miscelare questa tragedia, perché poi questo è, con il riso, e poi insomma noi italiani siamo maestri nella commedia italiana,
certo,
di ridere,
certo,
con le tragedie,
infatti,
no?
Infatti.
E quindi questo succede in questa ora di performance al Teatro dello Spazio.
Però in un certo senso date un segnale, anche se è una commedia diciamo brillante,
certo.
Dove si racconta una realtà abbastanza scottante, perché insomma voglio dire,
assolutamente sì, infatti dicevo che ogni personaggio ha una sua storia, poi bene o male viene,
certo,
sviscerata all'interno della commedia, no? Dove c'è di tutto, però il tutto preso con nella forma giusta, dove
sì, certo.
Noi che siamo maestri della commedia riusciamo a ridere sopra una tragedia.
Vabbè, la commedia all'italiana, ovviamente è anche di riflessione, ci sono tante.
Esatto. Però
il cinema italiano, per parlare del cinema italiano, è pieno di questi, diciamo, no?
Certo, ecco. Noi siamo maestri, gli americani ci amano per questo.
Ripeto,
non abbiamo voluto lanciare un messaggio,
sì.
Sai, con il classico monologo finale,
sì,
o
ho
con
capito.
Lo spiegone.
Certo.
Abbiamo fatto una foto di una situazione tipo, e abbiamo lo spettatore, quando finisce la commedia con quel buio tranchant, ognuno è in grado di tirarne le proprie conclusioni. Non diamo suggerimenti a nessuno.
Senti,
ci limitiamo solo a fotografare la crudezza della realtà,
e questo è già importante. Senti, tu hai lavorato con tantissimi registi, ti hanno diretto tanti registi, tra cui Carlo Verdone, ripeto, Carlo Vanzina, Fausto,
esatto.
Brizzi, e
sì.
Poi hai fatto un film,
sono anziano,
no, hai fatto un film che io amo, adoro, che vedo spesso, e soprattutto lo danno in programmazione, che lo chiamavano Gig Robot, che è molto molto bello, dove fai una parte un po' particolare, un po' da cattivo,
insomma, quel film però l'abbiamo amato tutti, perché quando Gabriele Menetti si sottopose la sceneggiatura a me, a Claudio Santamaria, a Luca Marinelli, la stessa Elenia, insomma, quando l'abbiamo letto abbiamo capito, pur essendo un film fatto veramente low budget all'epoca, non
sì,
c'erano soldi,
sì, è vero,
perché Gabriele ha faticato tantissimo per cercare una produzione, però eravamo tutti affascinati dalla scrittura,
è stata una bella intuizione,
Gabriele.
Poi devo dire,
ma
sì,
grandio, ma Gabriele è un grande,
adesso gli altri film che fanno sono solo copie di quello lì.
Sì,
non ve ne dico niente,
sarà una pietra miliare per il
sì,
futuro quel film,
sì,
certo. Anche perché
certo.
In Italia i film di genere non hanno mai avuto successo, diciamo che è la prima volta,
certo,
che un film di genere riesce a prendere il pubblico italiano. Noi eravamo abituati ai film americani o giapponesi, invece noi ci siamo immessi sul mercato con un'opera che avrà proseli di sicuro.
Certo.
Grande film.
Stefano, io non, adesso non ti voglio, non ti voglio dire qual è il tuo preferito, però qual è quello che è più nelle tue corde tra i registi con cui hai lavorato?
Dei registi, parliamo, sì, cinematografici,
sì. Cinematografici.
Beh, io amo da sempre Carlo Verdone, perché io penso che Carlo sia veramente, io sono cresciuto con lui, perché ero ragazzetto fine degli anni 70, negli anni 80 Carlo era veramente un guru per noi ragazzini, a scuola ci si divertiva ad imitare i suoi personaggi.
Vabbè, lui rimane sempre un fuoriclasse, insomma.
E poi averlo conosciuto è stato un onore, perché lui è un, al di là, grande artista, grande regista, grande attore, ma è un grande uomo.
Beh, per ricordarti, tu hai fatto Gallo Cedrone con lui e poi hai fatto Grande Grosso e Verdone.
Sì, ma Gallo Cedrone è stato una... Io già lavoravo in teatro, sì. Ti racconto questa chicca che è carina, già parliamo degli anni 96, 97, io già lavoravo in teatro, facevo un teatro con gli amici, teatro off a Roma, e avevo saputo, Verdone era il mio mito chiaramente, avevo saputo che Carlo Verdone avrebbe fatto la scelta dei generici, per quelli che sono poco avvezzi, i generici sono le comparse, non gli attori del cast, a Cinecittà. Un giorno avevo saputo che a quell'ora, quel giorno, a Cinecittà c'era Carlo Verdone che avrebbe scelto i generici per il suo film, cioè. E io mi sono presentato a Cinecittà con il mio curriculum, proprio perché io dentro di me dicevo, io non sono un generico, io sono un attore, però vado perché volevo incontrarlo.
Certo.
E mi ricordo che c'erano tante persone, ma centinaia, eravamo veramente tanti, e ci siamo messi, io mi sono messo in fila lì e ci buttavano dentro sta stanzetta, vedevo che stavano 10 secondi, 15 secondi e poi riuscivano, facevano una foto, due chiacchiere con Verdone, li guardava più che altro, cercava delle facce lui, perché i generici di solito non recitano.
Certo.
E quindi faccio questa enorme fila di attesa, a un certo punto entro e timidamente ero giovane e gli faccio, dice, buonasera signor Verdone, dico, io ho fatto la fila con i generici, però io sono un attore, faccio teatro, e gli porgo il mio povero curriculum, dove c'erano, insomma, delle opere fatte in teatro a Roma.
Sì.
Lui si prende il copione, lo legge, il mio curriculum, gli dà un'occhiata e poi mi dice, ma tu fai teatro? Faccio di così. E lei mi fa, c'hai una bella faccetta, può essere che te chiamo. E ciao, sono andato via. E quindi, e poi da lì a 10 giorni mi arriva la telefonata del suo figlio, sì. No, era il suo aiuto regista, Giandaria, che ora non c'è più, mi chiamò per fare il generico. Mi metteva dentro una bisca con i suoi, dove c'erano gli attori che erano i suoi amici,
sì.
Che facevano interpretare, e poi c'erano dei generici che riempivano sta sala, bar. E quando sono andato, poi lui mi ha visto e mano a mano che prendevo confidenza con la scena, lui mi diceva, questa frase la dici te, e mi dava delle frasi da dire, questa pure la dici te. Alla fine mi ha creato un ruolo sul set.
Sì, non eri più un generico, visto, certo,
lui,
giusto.
Lui ha visto, devo dire grazie, in me, che ne so, una certa spontaneità, oppure che ne so, una faccia.
E beh,
una,
e poi dopo la tua ascesa nel cinema.
È nato un rapporto proprio con lui.
Certo.
Tanto è vero che anni dopo, quando lui ha scritto Grande, Grosso e Verdone, mi ha telefonato lui.
Vedi.
E mi ha detto, a te ho scritto una scena, ho scritto pensando a te. Ho fatto come? Sì, vieni in ufficio, la leggiamo. E andai in ufficio da lui, all'epoca era il mio diocese dei studi della De Laurentiis, e praticamente abbiamo letto questa scena dello psicoterapeuta,
sì,
io e lui. Lui me la leggeva e ridevamo e aggiungevamo cose mentre leggeva, e siamo stati tutti 40 anni.
Comunque che si crei questo rapporto. Senti Stefano, ritorniamo allo spettacolo che è in scena. Fino al 1 marzo al Teatro Lo Spazio di Roma, Vita da Cani, sì. L'ultima scommessa, la regia appunto di Ariele Vincenti. Cosa possiamo dire per diciamo invogliare il pubblico a venirlo a vedere.
Assolutamente, assolutamente, al di là della tematica, che può essere più, uno può risentirsi o meno, non è che devono venire solo i ludopatici.
No, assolutamente, assolutamente.
È uno spettacolo per tutti, uno spettacolo per tutti, non è mai volgare, non ci sono parolacce, per esempio, potrebbe essere una chicca, no?
Ecco, anche
che
questo,
è
giusto, che oggi
si limita a un intercalare romanesco.
No, ma non solo, si attira la risata con un fare più colloquiale. Certo.
Io interpreto un meccanico, quindi un personaggio molto popolare, che anche lui gioca va in queste sale e condanna i giovani, perché ormai i giovani giocano col virtuale, con la chiusura di tanti cinodromi, di tanti ippodromi, non ci sono più corse reali di cavalli o di cani, ma si sono inventate le corse virtuali.
Certo.
E invece il Bruco, che sarei io, questo personaggio, che è un meccanico anziano, insomma ha 60 anni, va nella sala corsa e lui gioca il calcio, quello vero, quello giocato, e deride questi giovanotti che invece giocano gli anni virtuali.
Certo,
dice, dice le quote vere sono queste, quelle del calcio giocato, del calcio respirato, ma che ne sapete voi, capito? Quindi c'è anche questo scontro generazionale.
E quindi noi invitiamo il pubblico a venire, che insomma è importante, è una commedia non leggera, diciamo di intrattenimento con una riflessione profonda. E
Si ride, Paola. Ieri abbiamo fatto un debutto, la prima, siamo stati interrotti più di un volte con applausi a scena aperta e con risate gonfie piene. Questo ci ha fatto molto piacere.
Vabbè, io ti vengo a vedere nei prossimi giorni, perché sono vicino proprio, quindi
assolutamente,
ecco,
sì, poi insomma siamo amici da anni, quindi sicuramente
grazie a Stefano Ambrogi, e ci sentiamo, ci vediamo presto, Stefano, ciao.
Assolutamente, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Grazie,
ciao Paola.
Siamo di nuovo in diretta, parliamo ovviamente, questa volta apriamo una pagina, quella televisiva e quella del cinema, insieme ad un'attrice che sarà che è nei panni di Giulietta Masina e Permette Alberto Sordi, una coproduzione Rai Fiction che sarà ovviamente in televisione tra poco su Rai 1 e poi al cinema. Ne parliamo con Martina Galletta. Buon pomeriggio Martina, ciao.
Buon pomeriggio, ciao a tutti.
Allora, eccomi. Parliamo di questo ruolo, che è un ruolo abbastanza impegnativo, devo dire. Peraltro tu l'hai studiato molto, no? Prima di prenderne corpo e anima di questo corpo, ruolo, sì. Insomma.
Sì, allora devo dire che appunto quando è arrivata la chiamata per il provino ho fatto veramente l'impossibile, perché ero una grandissima ammiratrice di Giulietta, e quindi ho detto no, in qualche modo devo riuscire a ottenere questo ruolo, quindi appunto...
Scusa se ti interrompo, ma hai questa rapidità nel parlare che mi piace molto nella radiofonica, perché a volte sai, telefoni alle persone sono sempre titubanti, invece vedo questo sprint che mi piace particolarmente.
Ok, comunque scandisco meglio. Allora, eccomi qua. Sono andata quindi appunto al provino già con la parrucca acconciata esattamente perfettamente come era lei nella strada, con la sigaretta in bocca, anche se io sono un'ex fumatrice, non avrei dovuto.
Ecco.
Mi sono studiata e rivista tutti i suoi film, ho ascoltato la sua voce in particolare, perché aveva questa voce molto, molto peculiare, no? La
certo.
Sua mimica facciale così, così caratteristica, e niente, ho studiato tanto, 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 e quindi poi quando diciamo poi sono stata scelta per il ruolo, ecco,
senti, si può dire che tu hai debuttato però con Roberta Torre?
Sì, io ho debuttato
con i baci mai dati.
Con
sì.
I baci mai dati, esatto, qualche anno fa. Ero diciamo molto giovane, molto terrorizzata, però anche lì fu un'esperienza splendida che poi ci portò sul red carpet di Venezia, quindi insomma un'esperienza molto importante sia umanamente che a livello di carriera. Il film era particolarissimo, visionario, peraltro interpretava una ragazza non vedente, una ragazza sì. Cieca, e che quindi pure quella fu una bella sfida di osservazione, perché i movimenti non erano per niente facili sul set. In
e poi
senso.
Sei stata diretta da Gabriele Russo in Arancia Meccanica, insomma, e sei attualmente in tournée con Galatea Ranzi, che è una grandissima attrice, peraltro, e con Lezioni da Sara. E sarai prossimamente anche in una serie internazionale Sky, ovviamente ancora
sì.
Non si può dire niente, però insomma. Si sa che in questo periodo Sky va alla grande con le serie TV, e quindi insomma ti facciamo anche un bocca al lupo, insomma,
viva,
per questa nuova,
grazie mille.
Nuova cosa. Però intanto andiamo a parlare di questo ruolo che hai di Giulietta Masina in Permette Alberto Sordi, che sarà prossimamente su Rai 1 e poi al cinema il 24, il 25 e il 26 febbraio. Ovviamente ci sono stati dei momenti un po' di panico nell'interpretare questo ruolo?
Ma guarda, più che di panico è stato un lavoro di costruzione, diciamo, collettivo tra tutti noi, nel senso che sul mio ruolo e su quello anche degli altri, anche di scambio con il regista, che è il bravissimo Luca Manfredi, perché abbiamo dovuto ricostruire un'epoca oltre che dei personaggi storici, quindi
certo,
un'epoca molto particolare, di grande fermento artistico, culturale, quindi è stato più che altro un lavoro di ricerca. Poi non dimentichiamoci che in quel periodo poi c'è stato anche il nazismo, la guerra, insomma periodo bello tosto.
Senti, com'è stato lavorare con Edoardo Pesce, che insomma è un vincitore del David Donatello nel 2019 per il film Dogma, quindi un cattivo
sì.
Per antonomasia, insomma, voglio dire, fa sempre ruoli molto duri, no? Però,
sì.
Però è fantastico come attore. Com'è stato lavorare con lui?
Ma io l'ho trovato un attore straordinario, infatti lo sto dicendo a chiunque, ma veramente fuori dai denti e con tutto il cuore, perché ha fatto una trasformazione incredibile in questo personaggio di Sordi, e aveva pochissimo, diciamo, effettivamente l'aspetto, cioè non era assomigliante, eppure se lo si vede nel film
è riuscito nell'impresa.
Ha preso proprio l'anima del personaggio, quindi lavorare con lui è stato un grandissimo privilegio.
quindi sì. è stata una bella esperienza. E sì, con Luca fantastica. Manfredi, con Luca Manfredi com'è come regista? È un regista che pretende, è un regista che lascia ampio spazio all'interpretazione, cioè dà dei suggerimenti e poi l'attrice o l'attore che deve poi mettere del suo?
Guarda, è sicuramente una persona esigente, ma intanto mi ha colpito molto la sua grandissima pazienza, perché su un cast così ampio e un set così grande è sempre riuscito a mantenere un clima di grande serenità, di grande scambio, quindi questo è stato meraviglioso. E ci ha senz'altro lasciato molto spazio interpretativo, ovviamente dandoci le giuste direttive per fare al meglio insomma il nostro lavoro, però è stato molto aperto ai nostri suggerimenti e alle nostre proposte.
Senti Martina, quali sono i tuoi programmi futuri? Oltre a questa tournée con al fianco di Galatea Ranzi, quali sono i tuoi programmi? A parte questa appunto pure serie TV che andrà in onda su Sky, che non si può dire niente, neanche un piccolo accenno.
Purtroppo no, perché non ho ancora girato. Quello che posso forse provare ad accennare che non sarà di quest'epoca. Era un mio grandissimo sogno, devo dire, eppure questo sono riuscita a togliermi questa soddisfazione. Quindi
beh, tu hai una fisicità che secondo me va bene anche per cose in costume, ma anche per cose contemporanee. Hai un viso, un volto, una fisicità che va bene per tutte le epoche, secondo me, vedendoti.
Grazie. Spero sempre di riuscire a trasformarmi, poi ovviamente anche con l'aiuto delle insomma dei reparti che soprattutto anche nel caso del film di Alberto sono stati eccezionali nel restituire appunto l'epoca. Questo devo sempre dire che sono stati stupendi, li ringrazio tanto.
Allora noi non aspettiamo altro che vedere questo nuovo lavoro con te nei panni di Giulietta Masina e ti diamo un in bocca al lupo. Grazie a Martina Galletta di essere stata con noi, ciao.
Viva il lupo, grazie a voi, grazie a tutti, buona serata.
Grazie, ciao. Grazie Martina, ciao.
Puoi stare ore a chiedermi di non andare fuori dal love, o forse era un altro locale, sono un po' strano. Ti amo solo quando veniamo, quindi perché mi sputtani in giro? Dimmi cazzo ne sai di me. Ora vado a divertirmi, è una cosa comune dormire con altre persone. Forse non ci sarò il venerdì a Loreto, se chiami non risponderò. Mi ami dimmi di no, tradire fa ridere, ti prego non dire no. Ora che non ho niente mi difenderò dalla fiducia che non avevo e non ho. Dimmi cosa c'è, le vedo scendere, sono rapide, chiuse nell'iride. Scalerò, scalerò, scalerai, scalerò. Come non lo so. Dimmi te perché mi hai fatto scendere da una Mercedes. Prenderò un treno perché ne so. Questa notte mi perdonerò. Nelle tue rapide non cadrò. Cosa farai? Se alle spalle lascerai Milano, chi prenderà la stanza bianca al primo piano? Non ci pensare, il ricordo è peggio dell'ade. Ripenso a quei pomeriggi al lago, fumando e cantando piano. Mi chiedo se ritornerai, nonostante i miei mille guai. Mi chiedo se ritornerai, ah, con il solito paio di Nike. Cosa c'è? Le vedo scendere, sono rapide, chiuse nell'iride. Che scalerò, scalerò, scalerai, scalerò. Come non lo so. Dimmi te perché mi hai fatto scendere da una Mercedes. Prenderò un treno perché ne so. Questa di venire al mio compleanno, mi dici che sul mio ultimo messaggio ci hai messo sopra una lapide. Quanti viaggi che ci mancavano, biglietti comprati all'ultimo, lasciati sopra quel tavolo. Ora credimi,
se non ho più la paura di dirti che la macchina parcheggiata sotto casa non so di chi. Non era niente, lo giuro, ma come si può chiamare futuro? Dimmi cosa c'è, le vedo scendere, sono rapide, chiuse nell'iride, che scalerò, scalerò, scalerai, scalerò, come non lo so. Dimmi te perché, mi vedo scendere, dono Mercedes, prenderò un treno perché ne so, questa notte mi perdonerò, dalle tue rapide non cadrò.
Pechino Express, la più grande avventura di viaggio mai raccontata in televisione.
Prima di parlare di Pechino Express ringrazio Andrea Il Drago per questa sigletta che veramente è proprio una chicca, guarda, devo dire, lo ringrazio. Allora parliamo di Pechino Express 8, voglio dire, è un bel traguardo, no? E abbiamo visto che ci sono tantissimi personaggi che bissano nella vittoria. Alla seconda puntata abbiamo visto i gladiatori formati da Max Giusti e Marco Mazzocchi che sono andati alla grande, insomma questi gladiatori sono gladiatori di nome e di fatto, insomma, evviva, evviva appunto Max Giusti e Marco Mazzocchi. Però è successo un piccolo handicap, se così si può dire. Asia Argento è stata costretta a lasciare Pechino Express 8, ha abbandonato Pechino Express perché si è rotta il ginocchio durante una prova molto forte, molto dura, però devo dire che è stata coraggiosa perché fino alla fine è riuscita a mandare avanti questa prova e poi ha lasciato, perché ha dovuto lasciare perché ovviamente rompendosi un ginocchio non poteva fare altro. Vera Gemma, che è la sua compagna, diciamo, di viaggio, perché fanno parte di delle figlie d'arte, appunto Asia Argento e Vera Gemma come concorrenti, è stata costretta a dover dividere di nuovo la scena, diciamo, di questo non, si chiama Adventure Game, non è un reality, Adventure Game, con Gennaro Lillo. Vi ricordate chi è Gennaro Lillo? Beh, vabbè, insomma, è quello che è stato il fidanzato della De André dentro il GF VIP 4, 3. Scusa, no, non era il GF VIP, era quello di Barbara D'Urso. Mi sono sbagliata con tutti questi reality. Gennaro Lillo, e quindi è diventato a tutti gli effetti un concorrente del Pechino Express 8, e ovviamente fanno parte di una nuova realtà, perché sono chiamati sopravvissuti, quindi non esistono più quelle, insomma, le figlie d'arte. Allora, abbiamo detto che questa è una prova molto dura di Pechino Express 8, cioè i concorrenti devono fare tantissimi chilometri. Solo nella seconda puntata hanno fatto 480 chilometri, che sono tantissimi, voglio dire, e alla fine hanno dovuto raggiungere una scalinata come traguardo di 400 scalini. Alla fine la mamma di oddio, non me la ricordo più perché qui sono tante, la mamma di Soleil Sorgé, Wendy Kay, ha dovuto ovviamente si è infortunata anche lei. Insomma, voglio dire, è stata una seconda puntata degna di non so di che cosa. Costantino della Gherardesca, infatti, poverino, si è trovato anche un po' in difficoltà con tutti questi malandati. Vabbè, però volevo ricordarvi anche che questo è un viaggio molto lungo che si fa tra la Cina, la Thailandia, insomma, e quindi quindi si arriva con la tappa in Corea del Sud. Quindi, peraltro, Corea del Sud, io sono vicina ai coreani perché ovviamente devo ancora vederlo questo film benedetto. Infatti sto chiedendo venia ad Andrea di scaricarmi o di farmi vedere questo Parasite, perché sinceramente è un film coreano che ha vinto tutti i premi, insomma, quindi io sono contenta che Pechino Express si faccia e abbia il suo traguardo in Corea. Volevo ricordare a chi non avesse ancora visto appunto il Pechino Express 8, che va in onda il martedì sera, ovviamente, ricordiamolo, è composto dai Gladiatori, che abbiamo detto, con Max Giusti e Marco Mazzocchi, poi abbiamo detto Padre e Figlia con Marco Manchisio, l'ex Iene Marco Berri e Ludovica Marchisio. Poi ci sono i Wedding Planner, che sono arrivati addirittura secondi in questa seconda puntata, Enzo Miccio e Caldrina, io faccio, diciamo, leva su Enzo Miccio. Le Collegiali, Nicole Rossi e Jennifer Pony, poi Gli Inseparabili, Valerio Salvatori e Fabrizio Salvatori, Le Top, Emma Kovac e Dayal Mello, Mamma e Figlia, Soleil Sorge e Wendy Kay, Palermitani, che sono Annandrea Bitrano e Claudio Casisa, e i Guaglioni, che Gennaro Lillo e Luciana Punzo, che ovviamente Gennaro Lillo è andato a finire con Vera Gemma con I Sopravvissuti. Detto questo, noi ci rivedremo alla terza puntata con buone nuove. Fatto sta che una notizia la devo dare, però, che Asia Argento ha lasciato ovviamente l'Adventure Game e non l'ha lasciato se non mettendosi il suo Kefia, che è un portafortuna e che dice che gli porta bene, quindi di conseguenza gli ricorda anche il suo ex marito ormai scomparso, lo chef. Quindi questa è stata volevo dare una notizia. Io lo scorso anno ovviamente ho intervistato un collegamento Flavio Bucci, che è morto ieri e ci è dispiaciuto moltissimo, 72 anni. Io lo reputo un genio assoluto e volevo mandare un piccolo ricordo di lui.
Radio Godò.
Eccoci, abbiamo il grandissimo, il maestro Flavio Bucci. Buonasera maestro.
Buonasera a lei, buonasera.
Spettacolando. Grazie, bene, maestro. Grazie di essere stato con noi.
Radio Godò.
Sono molto commossa a sentire la voce di Flavio Bucci, del maestro Flavio Bucci. Devo dire che è morto un attore grandissimo, ne escono pochi, no? di attori così. E io lo associo a Ed Mukin e lo associo anche a Carmelo Bene, che sono attori che hanno dato molto sulla scena, sul palcoscenico, nei film, in tutto quello che facevano. E poi però ovviamente genio e sregolatezza, come tutte le vite, no? Al di sopra delle parti. Perché volevo premettere questo, che Flavio Bucci, come erroneamente hanno fatto tanti miei colleghi in queste ultime ore, hanno scritto che è morto in povertà, ma in realtà non è così. Flavio Bucci è morto in una casa famiglia perché non voleva stare da solo. Flavio Bucci è vero che è stato un uomo che ha vissuto al di sopra delle proprie possibilità. Perché? Perché era alcolizzato, lo sappiamo tutti, e la droga l'aveva portato, insomma, a non essere più al top fisicamente, no? Fumava 4 bacchetti di sigarette al giorno, però non è vero che è morto in povertà. Io lo ribadisco questo, perché è giusto che sia così, e oltretutto è giusto ricordare che sabato prossimo Flavio Bucci sarebbe andato in tournée in uno spettacolo diretto da Mario Mattolini, grande Mario Mattolini, e che aveva proprio presentato qui in trasmissione da noi. E quindi io lo saluto e gli do un saluto lassù al cielo, perché lui è stato un grande e secondo me merita lassù grandi onori, forse anche di più di quelli che ha avuto qua giù, perché era considerato un grande, ma non era del tutto forse acclamato dalla critica come avrebbe dovuto, perché ricordiamo il suo grande ruolo Ligabue nella serie TV di Salvatore Nocita nel 1977. Io mi ricordo, ero piccolina, insomma, una ragazzetta, insomma, quell'epoca, e rimasi folgorata dal suo ruolo, ma anche il piccolo ruolo che ha avuto nel Marchese del Grillo, insomma, ne ha fatti tanti, voglio dire, poi tantissimo teatro. E ha lasciato un bel ricordo anche nelle sue mogli, devo dire. Quindi è stato un grande anche amante delle donne, è un grande galante, un uomo galante, una grandissima persona. Ciao Flavio, e con questo io concludo ovviamente la Spettacolando. E ringrazio Andrea il Drago alla regia e Daniele Magozzi ai social, e spero che mi seguiate di più la prossima puntata, prossimo mercoledì dalle 17 alle 18, sempre qui su Radio Godò. Ascoltateci, mi raccomando. Ciao.
C'è la musica fino al mattino, faccio casino lo stesso ma non bevo vino. Ridi cretino, la vita è corta per l'aperitivo. Innamorata di un altro cabron, questa è la storia di un amore. Non mi portare a Parigi ed Hong Kong, tanto lo sai che poi faccio così, faccio così. Cado per la strada, parlo piano piano. Questa notte dormo sul divano, altro che pensare a te. Tanto qui resta la musica, resto scompare. Musica, resto scompare. Musica, resto scompare. Musica, resto scompare. E anche se non mi hai detto mai quanto sei bella, io non ho mai smesso di sorridere. Guardare le luci dell'alba, girare nuda per casa e nessuno mi guarda. Quanto ti manca, sì, mi hai chiamato col nome di un'altra. Innamorata di un altro cabron, e sta la storia di un amore. Ci stavo male per te, ora no. Tanto lo sai che io faccio così, faccio così. Sola, ti ho dato tutto e ancora resto qui, non dico una parola, altro che pensare a te. Tanto qui resta la musica, resto scompare. Musica, resto scompare. Musica, resto scompare. Musica, resto scompare. E anche se non mi hai detto mai quanto sei bella, io non ho mai smesso di sorridere. E anche se non mi hai detto mai amore, aspetta, tutto quello che resta quando penso a te. Musica, resto scompare. Musica, resto scompare. Musica, resto scompare. Musica, resto scompare. Innamorata di un altro cabrone, questa è la storia di un amore, di un amore. E anche se non mi hai detto mai quanto sei bella, io non ho mai smesso di sorridere. E anche se non mi hai detto mai amore, aspetta, tutto quello che resta quando penso a te. Musica, resto scompare. Musica, resto scompare. Musica, resto scompare.
Spettacolando finisce qui e noi vi aspettiamo ogni mercoledì, mi raccomando, dalle 17 alle 18 in streaming su www.radiogodo.it e in app su Radio Godò. Siate puntuali, come lo sono io.
Radio Godò.